Allora, buongiorno e apprestiamoci a finire il nostro riepilogo, la nostra sintesi dell'intero corso. E abbiamo affrontato l'ultimo argomento con la slide 51, abbiamo finito una parte molto importante del corso che riguarda proprio la cultura e la comunicazione e in particolar modo l'importanza della comunicazione non verbale che, come si è ripetuto, è il cuore stesso e l'anima proprio della cultura. E passiamo alle comunicazioni di massa, alle comunicazioni di massa. Allora, ripeto che lo studio delle comunicazioni di massa è uno studio evidentemente recente, perché le comunicazioni di massa, così come le intendiamo noi, cioè di natura elettronica, diciamo dei marchingegni di vario tipo che poi si sono evidentemente sviluppati nel corso del tempo, affinandosi, diventando sempre più piccoli, sempre più raffinati, estendendo fino a dismisura il numero delle loro funzionalità finché non ci si capisce quasi più niente. Ecco, le comunicazioni di massa in questo senso sono qualcosa di recente, insomma, no? Quindi diciamo dal 1800, dalla fine del 1800 in poi vi ho dato una sommaria, diciamo, cronologia dei vari mass media. Allora, diciamo che la comunicazione di massa, scusate, e lo studio, la communication research, che si avvale di molte correnti, anche contrastanti fra di loro, diciamo, nasce in un contesto particolare, un contesto che unisce due piattaforme concettuali di partenza, cioè un'idea di massa, di cos'è la massa, e è una teoria embrionale psicologica che si sviluppa più o meno nei primi anni, nei primi decenni del XX secolo, del 1900, e che è la teoria psicologica dell'azione, una teoria, ripeto, molto grezza, una teoria psicologica molto, molto embrionale, così priva di tutti i connotati, di tutte le raffinatezze, gli studi, successivi che sono stati fatti. La storia della psicologia è una storia veramente lunghissima, articolata, complessa, fatta di continue revisioni di quanto verificato, no? Di verifiche e di falsificazioni, di ulteriori scoperte e aggiustamenti, correzioni. Allora, la comunicazione di massa. La massa inizialmente è concepita male, concepita, c'è una concezione molto tradizionale della massa, derivante un po' da una concezione così post 1815. Post congresso di Vienna, no? Molto così restauratrice in qualche modo, no? Dopo gli orrori, se vogliamo, gli orrori della, della gli orrori, la, così, la tempesta, la rivoluzione francese che aveva visto proprio la massa come protagonista, ma come protagonista anche di atti estremi, vandalici, aveva aperto il vaso di Pandora, diciamo, di tutte le vessazioni e di tutto il malessere e la pessima qualità di vita in cui versava la popolazione, il 95% se non di più della popolazione in Francia ma non soltanto. Quindi è ovvio che post rivoluzione francese, post era napoleonica, la massa viene vista come qualche cosa di estremamente pericoloso e di qualche estremamente anche inintelligente, no? Come così un qualche cosa, un agglomerato di individui che così quasi barbarico e soggetto appunto ad azioni terrificanti, raccapriccianti, cose che in effetti accaddero durante la rivoluzione francese, periodo del terrore e altro. Allora, le premesse di base. Le premesse di base della teoria della società di massa è che gli individui che compongono la massa, questo agglomerato di individui semi-barbarici, semi-selvaggi, incolti, rozzi, vivono una situazione di isolamento. Isolamento normativo, isolamento psicologico, le relazioni sociali sono improntate all'impersonalità. Questo perché? Perché abbiamo già discusso del disgregamento, insomma, di quella società informale, e, come dire, collettiva, agricola, tutto sommato. Ricordiamo il binomio Gemeinschaft, Gesellschaft, di Tönnies, che sorreggeva un po' l'individuo, lo controllava, non era libero, però in qualche modo lo sorreggeva nella sua, non era solo, anzi era fin troppo, insomma, inserito in un corpo collettivo. Quindi gli individui sono liberi da pressioni e da obblighi sociali informali e vincolanti. Sono liberi, ma sono anche preda di se stessi, preda delle loro passioni, preda delle loro azioni. Ecco, questa è la prima premessa di base, quindi un'idea di massa, così come ve l'ho descritta. Poi abbiamo una teoria psicologica dell'azione, no? Viene detta anche teoria del comportamentismo, teoria appunto del behaviorismo. È molto semplice questa teoria psicologica dell'azione, presuppone uno stimolo e presuppone una risposta. Non esiste risposta senza stimolo e qualsiasi tipo di stimolo causa una risposta, come se tutti gli individui sottoposti allo stesso stimolo rispondessero allo stesso modo. Questo evidentemente non è vero, non è vero. Quindi le cause del comportamento vanno ricercate in una struttura biologica, non in una struttura soggettiva, e quindi in un principio innatista, biologico, quindi fisiologico, no? Come un sistema, appunto, lo ripeto, un sistema nervoso semplice che viene destato da un qualche cosa, da uno stimolo, da uno spillo, da una qualsiasi sollecitazione e reagisce. E tutti quanti, pur non essendo in contatto i membri della società di massa fra di loro, reagiscono in modo assolutamente simile. E qui abbiamo le varie fasi della communication research. La prima fase, abbiamo piano piano le fasi si allentano, diciamo, anche nella concezione della massa come pubblico inerme, inintelligente, incapace di riflettere, incapace di ragionare su quello che viene, su quello che gli arriva, tutto sommato. La prima fase è un grappolo di teorie, cioè non è una sola teoria, ma è un insieme di considerazioni che va sotto il nome di, ha più nomi, dicevo, teoria ipodermica, del lago ipodermico, così un'immagine alquanto così un po' raccapricciante. Viene detta anche teoria del proiettile magico, quindi sempre qualcosa che va a colpire, che va a inoculare, no? Che va a insinuarsi e a, e a colpire l'individuo, quasi ferendolo e a insinuarsi dentro di lui, sia il proiettile sia l'ago ipodermico danno quest'idea, e anche della cinghia di trasmissione come qualche cosa, come una macchina, una fabbrica che va avanti, produce così senza sosta oggetti simili, no? In modo così molto meccanico e ripetitivo. Cosa porta? Porta all'idea di manipolazione, quindi non di persuasione. Avremo la seconda fase, la fase della persuasione. La persuasione è qualcosa di più, così, di più ammansito, no? Rispetto all'idea di manipolazione, quindi idea di propaganda. È come se il messaggio fosse potentissimo, l'emittente fosse potentissimo e riuscisse ad ottenere la manipolazione della massa, appunto, di questo aggregato di individui che sono molto simili nelle idee, hanno delle idee molto semplici, quindi anche il messaggio deve essere molto semplice per raggiungere individui che non hanno questa finezza così mentale, intellettuale. Quindi deve essere molto semplice, molto diretto, molto esplicito. E ecco, la frase che meglio identifica la teoria ipodermica di tipo, appunto, che ipotizza la manipolazione delle masse è che è una definizione di Wright del 1975, quindi ripeto, quando già la teoria ipodermica, siamo nel 75, la teoria ipodermica si situa tra le due guerre, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Già nel 75 abbiamo già una totale rivalutazione, svalutazione delle conclusioni che aveva suggerito la teoria ipodermica. Vi dicevo che, e lo ripeto, noi studiamo i modelli come se fossero coevi in qualche modo a quando vengono proprio nominati. In realtà i modelli ricevono un nome molto dopo rispetto a quando sono stati elaborati, anche perché per elaborare un modello ci vogliono tanti anni. Noi abbiamo delle date chiave, delle date simbolo, però in realtà per elaborare un concetto e far sì che appunto gli studi possano così in qualche modo avvalorare questo tipo di concetto, è chiaro che ci vogliono degli anni, ma noi arrivano semplicemente dei modelli con un nome e con una data. Attenzione che queste cose sono posteriori. Però Wright dà una definizione molto 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 chiara, no? di ciò che intende la teoria ipodermica. Ogni membro del pubblico di massa è personalmente attaccato proprio dal messaggio, idea proprio del proiettile, dell'ago ipodermico, eccetera. Quindi abbiamo questa convergenza, come abbiamo già detto, fra una teoria della società di massa che reduce, diciamo, da un pensiero appunto politico conservatore, ogni idea semplice e anche la più radicale, quindi la più estrema ed esclusiva. Purtroppo qualcosa di simile alle volte si verifica anche oggigiorno. C'è stato, a mio avviso, un po' un regresso, ma comunque così entreremmo nel politico e questa non è la mia, non è né il mio compito né la mia intenzione. Allora, ripeto, la massa è un aggregato omogeneo di individui uguali o molto simili fra di loro, anche se provenienti da strati sociali e ambienti diversi. Infatti non è che si conoscano, non hanno contatti, non si conoscono e le possibilità di interazione sono veramente limitate. Non ha nemmeno una tradizione, non ha un retaggio culturale, regole di comportamento, è proprio lasciata a se stessa, non ha un vertice, una struttura, è atomizzata. Prevede un isolamento fisico e normativo e, appunto, come dicevamo, il risultato della disgregazione delle comunità preesistenti che stavano attorno all'individuo, lo sorreggevano, lo controllavano socialmente, ma ogni individuo era parte integrante del corpo collettivo, era come se la comunità costituisse un unico corpo e un'unica mente, se vogliamo. C'era una forte integrazione. E poi ecco, si unisce questa teoria della società di massa, quindi un pensiero politico e sociale, a una teoria psicologica dello stimolo-risposta, ripeto, fondato sulla psicologia behaviorista. Alla psicologia behaviorista non importa quello che i processi che accadono all'interno della mente dell'individuo, all'interno della soggettività dell'individuo, cosa che è fondamentale in una parte della sociologia. E vengono studiati solamente i comportamenti visibili, osservabili e basta. Viene considerato solo quanto è visibile. Non importa ciò, i processi e quindi anche le cause del comportamento che si riscontrano nel soggetto, nel suo inconscio, nelle sue esperienze, nei suoi traumi. Questo non viene considerato dalla psicologia behaviorista. Come avviene il superamento? Il superamento può avvenire attraverso diversi interventi. Qui nel 1948 abbiamo il modello di Harold Laswell e il superamento parte il superamento della teoria ipodermica. Ripeto che comunque Harold Laswell si colloca all'interno di questo grappolo di teorie appunto della propaganda. Ripeto che queste teorie erano anche avvalorate dalle tragiche esperienze dei regimi totalitari di quegli anni, quindi funzionavano proprio perché c'era un contesto storico e politico che in qualche modo le gratificava questo tipo di teorie. Ogni paese era corredato da un ministero della propaganda, no? Quindi la propaganda effettivamente funzionava in questo senso, no? Proprio per galvanizzare, per convincere il popolo, le masse, della necessità soprattutto di entrare in guerra. La guerra è qualcosa di sconvolgente per tutti, perché implica proprio la dissoluzione, il rischio, l'abbandono della famiglia, il rischio della vita. Quindi ci vuole una forza persuasiva molto forte per convincere un individuo ad andare in guerra, molto forte. Ci vogliono delle motivazioni che possono essere ritenute credibili. Nessuno è contento di andare in guerra, a meno che non ci sia un'ideologia molto forte che appunto sprona le persone, le galvanizza e le rende in qualche modo così pronte al combattimento, al patriottismo, le rende prone a un'ideologia forte e costruita, tutto sommato. Allora, il superamento della teoria ipodermica avviene attraverso un'articolazione di più elementi, no? Le cosiddette le 5 W, no? Quindi uno studio più articolato degli emittenti, chi, la prima W, dice cosa, what, quindi analisi del contenuto del messaggio, attraverso quali canali, where, analisi dei mezzi, analisi dei canali, quindi tutti piccoli studi che vengono in qualche modo, tanti ambiti che piano piano vengono analizzati di volta in volta, e quindi si scoprono varie cose, c'è una maggiore attenzione, no? La teoria non viene presa così monoliticamente, ma viene piano piano articolata in più settori che danno corso a più valutazioni, più articolate, più approfondite. A chi, analisi dei pubblici, del pubblico, con quali effetti, what effects, analisi degli effetti, quindi studio degli emittenti, del messaggio, del canale, del pubblico e degli effetti, quindi vedete, ci sono dei contributi molto, molto importanti. Ci sono però delle premesse forti che permangono all'interno di un'idea ipodermica, che i processi sono asimmetrici. L'emittente sa sa e consapevole di tutta una serie di cose. Il destinatario no, il destinatario è inconsapevole. La comunicazione è sempre intenzionale e pianificata, quindi parliamo di campagne elettorali, informative, pubblicitarie, propagandistiche, quindi ha un inizio, una fine, ha un piano, ha una struttura, ha un'azione, ha una, organizzazione. E l'emittente, sia l'emittente che il destinatario sono considerati isolati da altre variabili. Vedremo invece che non è così, che le variabili si intersecano fra di loro. Ulteriore passaggio, allora, teoria ipodermica. Harold Laswell è una sorta di spartiacque che consente di superare alcuni aspetti più grezzi e più grevi della teoria ipodermica finché si arriva a un altro tipo di approccio dagli anni più o meno 40, quindi sempre tra le due guerre, ma più in là, insomma, dagli anni 40 in poi, quindi anche post Seconda Guerra Mondiale. Approccio empirico-sperimentale o della persuasione. La persuasione è un termine un po' più mite rispetto alla propaganda o alla manipolazione. Persuadere è diverso che manipolare. Persuadere, io persuado una persona attraverso delle tecniche, delle strategie. Invece la manipolo in modo tale da poter ottenere anche in modo quasi ingannevole quello che intendo, appunto, o intendo ottenere, intendo raggiungere il mio scopo con intenti quasi, appunto, così, appunto, ingannevoli e fraudolenti. La metodologia cambia, diventa una metodologia psicologica, sperimentale. Abbiamo anche una revisione del semplice meccanismo psicologico stimolo-risposta. Abbiamo lo studio e l'analisi dei tratti specifici di personalità. Vi ricordate, Harold Laswell, abbiamo finalmente un'analisi del pubblico, dei membri del pubblico, di ciascuno dei membri del pubblico. Non sono tutti uguali. Ci sono dei tratti specifici di personalità. E poi abbiamo la ricerca sull'organizzazione ottimale del messaggio a scopo persuasivo, cioè c'è sempre la fiducia che si possa ottenere ciò che si vuole, purché però il messaggio venga organizzato strategicamente, insomma, in modo tale da essere adeguato alle personalità dei soggetti, alle personalità o alle personalità, diciamo, più comuni dell'audience. Quindi, fra causa, stimolo ed effetto e risposta ci sono delle caratteristiche psicologiche che intervengono. Bisogna cercare di agire sulle caratteristiche psicologiche per ottenere un messaggio efficace. Slide 56. Vediamo le caratteristiche psicologiche del pubblico e anche i fattori legati all'emittente e al messaggio. Qui ritroviamo infatti gli elementi proprio del modello di Harold Laswell. Allora, non tutti sono dei bersagli ugualmente colpibili, raggiungibili, no? Perché ci sono persone che non hanno alcun interesse a acquisire informazione, quindi questi sono estromessi. Poi c'è un'idea di esposizione selettiva, non tutti si espongono al messaggio negli stessi termini. Vi è la tendenza ad esporsi alle informazioni che sono più simili ai propri schemi attitudinali, ai propri schemi psicologici e a rifiutare quelle che sono difformi. Quindi, poi abbiamo una percezione selettiva, un effetto di assimilazione e un effetto di contrasto, cioè si percepisce e si assimila meglio quello che aderisce a ciò che si pensa, no? Lo si ritiene più simile a ciò che noi pensiamo. E invece quello che si percepisce dissimile dai propri schemi di riferimento, lo si allontana automaticamente ipotizzando che ci sia una difformità maggiore rispetto a quella che magari è. Quindi, come dire, ci sono delle difese della mente, dei propri schemi di riferimento che in qualche modo devono essere mantenuti tali. Poi si memorizza in modo selettivo, ci si espone in modo selettivo, si percepisce e si memorizza in modo selettivo. E qui abbiamo l'effetto Bartlett, per cui si memorizza meglio ciò che è consonante a quello che si pensa, si ritiene giusto, opportuno. E poi un altro effetto, l'effetto latente, lo sleeper effect. Dobbiamo pensare che a questo stadio della communication research ci si sofferma molto sugli effetti della comunicazione e soprattutto sugli effetti a breve termine, cioè la rilevazione degli effetti viene fatta dopo poco tempo. Si scopre che in realtà c'è un effetto latente. Se a una distanza di rilevazione molto prossima, diciamo che le idee che sono conformi a quello che uno pensa vengono memorizzate bene, a distanza di più tempo, di più mesi, in qualche modo subentra un effetto latente, ci si dimentica di quello, del messaggio su cui si convergeva, si tendeva a convergere, ed emergono anche altri aspetti, cosa che non era prevista dal messaggio, dalla teoria ipodermica, cioè che a distanza di tempo le persone tendono a ricordarsi, cioè la memoria fa affiorare anche delle cose che sul breve periodo non emergevano. Vedete la memoria come agisce, no? In modo assolutamente inferenziale e in modo inaspettato, se vogliamo. L'effetto latente, l'effetto dormiente, diciamo, di alcune argomentazioni che inizialmente non emergono nelle rilevazioni, ma a distanza di tempo invece sì. Credibilità del comunicatore, anche qui evidentemente non ci sono degli esiti certissimi, perché ecco, la ricerca non porta a qualcosa di monodirezionale, unidirezionale, una risposta unica, vi sono più risposte evidentemente, però è chiaro che la credibilità del comunicatore, la credibilità della fonte agisce. Più un comunicatore è creduto, affidabile, credibile, disinteressato o competente, ovviamente si avrà una relativa efficacia, maggiore efficacia del messaggio. Ordine delle argomentazioni. Si tentava di dimostrare che l'effetto primacy fosse preponderante rispetto all'effetto recency, cioè che le argomentazioni che venivano diffuse per prime si imprimessero meglio nella mente e nella memoria del pubblico. In realtà non è proprio così, c'è anche un effetto recency, vi sono anche le ultime argomentazioni hanno un loro effetto, dipende da molte cause, dipende da alcune cause, anche dal tipo di audience che si sta intervistando e comunque che abbiamo analizzato durante le lezioni. Un altro elemento, scusatemi, scompare il video ogni tanto, disgraziatissimo, devo immettere la password, non so, ecco. Completezza delle argomentazioni. Allora ci si chiese, per avere un messaggio efficace, no, che riesca a colpire l'obiettivo, a convincere le persone, è meglio, come dire, per un argomento controverso, abbiamo fatto degli esempi, dire il pro e dire il contro, oppure proporre una sola argomentazione. Anche qui non si arrivò a una risposta così concorde. In genere, ecco, quello che emerse è che gli elementi dirimenti erano la competenza del pubblico riguardante il tema messo in discussione e anche il grado di cultura, il grado di, in questo caso, di istruzione proprio del pubblico, per cui la completezza delle argomentazioni colpiva in maniera favorevole persone che erano più competenti e che avevano un livello di istruzione più alto. Anche qui stessa cosa accade nella esplicitazione delle conclusioni. L'esplicitazione delle conclusioni, quindi arrivare, come dire, a un discorso, come dire, detto in soldoni, detto brutalmente alla fine, funziona quando il pubblico non è ben a conoscenza dell'argomento, quindi ha bisogno di una nota conclusiva che gli faccia un po' tirare le somme. Nel caso in cui invece, come nella completezza dell'argomentazione, il pubblico sia più competente, più riflessivo, più istruito, è meglio lasciare che il pubblico tragga da sé le proprie conclusioni, quindi che percorra una strada di tipo riflessivo.